Il Novecento letterario italiano è ricchissimo di grandi nomi, dalla narrativa alla poesia, soprattutto forse alla poesia. Ma è stato un secolo anche di autori molto letti e molto amati, in parte snobbati, se non addirittura ripudiati dalla critica, forse proprio in virtù del loro successo popolare. Pensiamo a Pratolini, a Cassola, forse i più invisi, difficilmente omologabile Mario Soldati, per fare tre nomi. Tutti autori che sono stati in parte recuperati dalla critica più recente per svariati motivi, ma questo ora non ci interessa. Ci interessa invece parlare di uno scrittore che fu popolarissimo e non inviso alla critica, uno scrittore che ebbe legami strettissimi con la Svizzera italiana e non solo perché proveniva da Luino e perché visse e morì a Varese, perché fu accolto dalla Svizzera durante gli anni della guerra e perché pubblicò i suoi primissimi lavori nel nostro paese e non sarebbero stati gli unici. Lo avrete probabilmente capito, parliamo di Piero Chiara. Piero Chiara, al quale Mauro Novelli, già curatore delle opere per i prestigiosi Meridiani Mondadori, dedica ora gli scritti raccolti nel volume Nel Golfo Irrequieto, freschissimo di stampa per la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Mauro Novelli, che insegna letteratura italiana contemporanea nell'Università Statale di Milano, dove coordina il master in editoria, autore di saggi e volumi di ambito otto-novecentesco, fra cui La finestra di Leopardi, che già avevamo presentato. Mauro Novelli, che fa parte anche del consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi Manzoniani e che abbiamo in collegamento da Milano. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Non sono convinto che abbia sempre senso partire dalla biografia per raccontare ciò che uno scrittore ci ha lasciato, ma il caso di Piero Chiara è un po' particolare, non solo perché iniziò a pubblicare in età piuttosto avanzata, ma perché i suoi libri sono ricchi di elementi autobiografici, legati anche al territorio. Mauro Novelli, vogliamo partire da qui?
Sì, sì, volentieri. C'è una frase di Chiara molto adatta anche a questi tempi che stiamo vivendo. Chiara diceva: come quel medico che scoprì i primi vaccini e provava su di sé gli innesti, io sono uno scrittore che deve provare la vita su di sé prima di raccontarla. E la sua fu una vita particolare, non è una biografia dell'intellettuale tipico novecentesco, perché anzi la biografia dell'autodidatta. Lui diceva, scherzando, autodidatta come tutti i grandi scrittori, da Omero fino a Montale. È addirittura nato Luino, poi bocciato già alle scuole elementari, tutta una peregrinazione fra i collegi sul Lago Maggiore, poi emigrante a 17 anni, viveur, maestro nelle carte, nel biliardo, il gioco d'azzardo. E insomma, il suo talento fu quello proprio di restituire nella scrittura questa giovinezza memorabile, gli sbagli, i palpiti, spruzzandola di ironia.
Molto stretti furono i rapporti di Chiara con il nostro paese. Svizzera fu la prima moglie, in Svizzera trovò asilo dall'Italia fascista in guerra, in Svizzera pubblicò le prime prove letterarie e collaborò anche con la nostra radio. E questo soltanto prima del grande successo.
Eh sì, sì, è proprio così. Tra l'altro negli archivi della vostra radio ci sono dei materiali veramente interessanti. Pensate, Chiara esordì il 25 aprile del 1945 con una raccolta di poesie, per caso naturalmente, con una raccolta di poesie stampata a Poschiavo nel giorno della liberazione. E poi alla Svizzera ha dedicato degli splendidi racconti, in particolare sul periodo dell'internamento che passò qui, scappò in Svizzera come antifascista, tutta una serie di vicende molto complicate, fece anche qui avanti e indietro tra vari campi di raccolta e finì poi a Lugano, quella Lugano tra l'altro movimentata del 44-45, in cui si muovevano anche spie, agenti sotto copertura. Anche lui fu attivo un po' nello spionaggio, diciamo così. Ecco, dedicò alla Svizzera tanti, tanti racconti, ma mai un romanzo. Ecco, lui aveva in mente in realtà di scrivere un romanzo su questo periodo, in particolare così, così picaresco dell'internamento, ma la morte poi glielo impedì. Chiara diceva di amare la Francia come appunto una vecchia amante, ma la Svizzera come un'adorabile zia.
Come arrivò Mauro Novelli, Piero Chiara, alla narrativa? Lei ha parlato di una raccolta poetica. Ci arrivò anche dall'esperienza giornalistica.
Sì, sì, è proprio così, dall'esperienza giornalistica e dalla poesia. In realtà lui esordisce piuttosto tardi come narratore, come romanziere. Era famoso tra gli amici fin dall'anteguerra come narratore orale, no? Questi narratori orali che oggi sembrano quasi scomparsi, no? Tutti quelli che l'hanno conosciuto mi hanno raccontato di questa sua forza, ti inchiodava, no? Con questi occhi lucenti dietro gli occhiali. Ecco, una sera a cena con gli amici negli anni 50 raccontava le storie appunto di gioco d'azzardo, di notti infinite, della Luino fra le due guerre, e tra persone che lo ascoltavano c'era Vittorio Sereni, che oltre a essere stato un grande poeta, era dirigente editoriale alla Mondadori, anche lui di Luino, anche lui del 1913, si conoscevano da tanto tempo, e di lì in poi Sereni cercò di convincerlo a trasformare questi racconti orali in un romanzo, e piano piano ne nacque quello che poi fu l'esordio di Chiara, cioè Il piatto piange. C'è una bellissima lettera, tra l'altro, di Chiara a Sereni, dove gli dice: guarda, io ti ringrazio perché grazie a te ho capito che cosa versare in pentola, gli dice. E questo ci riporta, tra l'altro, a un'altra caratteristica di Chiara, perché Chiara non fu solo narratore, romanzi, racconti, ma fu anche tante altre cose. Io nel libro ho cercato un po' di mettere in luce, tra queste fu anche uno straordinario gourmet.
Uno straordinario gourmet. Mauro Novelli ha menzionato Vittorio Sereni. Fu il loro un rapporto, oltre che di amicizia, di stima reciproca, cosa che per Piero Chiara ha avuto un significato importante sul versante poi dell'accoglienza della critica.
Sì, è stato cruciale. Diciamo, soprattutto nei primi tempi, Chiara era uno scrittore molto amato, direi quasi vezzeggiato dalla critica nel libro. Io, per esempio, riporto una lettera di Marino Moretti, che era un intellettuale di riferimento negli anni 50, e così è stato. Addirittura nel fondo Chiara, ci sono tante ancora adesso lettere inedite a Varese, ma ci sono lettere di Comisso, di Alba de Céspedes, di Carlo Betocchi, di Leonardo Sciascia, di Andrea Zanzotto, che ci fanno vedere proprio la capacità con la quale Chiara riuscì a inserirsi nel miglior gruppo intellettuale dell'Italia di allora. Lui diceva di aver viaggiato con questi sullo stesso treno, ma in altri vagoni, nel senso che appunto negli anni 30, 40, quando loro cominciavano ad alzare la testa nel mondo intellettuale, lui faceva qualcos'altro, ma naturalmente questo per lui è stato imprescindibile, perché appunto era il materiale che poi avrebbe riversato in narrativa. Non solo però il materiale di quella gioventù così particolare, perché Chiara raccontava sempre di aver scritto soprattutto nei tribunali, perché poi lui si impiegò come aiuto cancelliere, poi cancelliere, e lavorò una vita nel tribunale di Varese, dove diceva, scherzando, ma non troppo, di aver lasciato scritte oltre 30.000 pagine di suo pugno, e dove riuscì a farsi un'esperienza anche della varia umanità, della fauna umana che ci circonda, anche in tutte le sue miserie, le sue debolezze, anche questa fondamentale per uno scrittore.
Ho sempre pensato che una cittadina lombarda di buon clima, di ameni dintorni, sui 50.000 abitanti, tra laghi e colline, potesse essere il mio rifugio ideale. Così sono vissuto a Varese, apparentemente la più banale e insignificante città del nord Italia, ma ci ho scavato in questa città, ricavandone gli umori più sapidi, conoscendo uomini e cose, vizi e virtù.
L'esperienza della varia umanità, che è poi confluita in un'altra fondamentale produzione di Piero Chiara e di altrettanto successo come quella dei romanzi, la produzione di racconti. Allora vale la pena senz'altro di ricordare il Premio Chiara, il Festival del Racconto istituito nell'89 e rivolto alle raccolte di racconti pubblicate in Italia e nella Svizzera italiana, e proprio per questo patrocinato anche dal Cantone Ticino. Quindi Piero Chiara è il racconto.
Sì, l'arte del racconto. Tra l'altro questo è stato per il Premio Chiara un anno un po' difficile, come per tutti naturalmente a causa del Covid, ma so che molte cose bollono in pentola per l'anno prossimo. Ecco, questo è un punto interessante, perché naturalmente questo è uno dei rarissimi, tra l'altro, premi dedicati a un genere così importante come il racconto. Un genere che sembrerebbe così adatto ai nostri tempi frammentari, alle nostre giornate così particolari, e che invece fa fatica a imporsi in quello che è il sistema letterario attuale. E non solo in Italia i libri di racconti vendono poco e gli editori purtroppo sono sempre più restii a pubblicarne. È qualcosa su cui forse dovremmo interrogarci.
Anche perché nel frattempo continuano ad uscire romanzi ponderosissimi e difficilmente leggibili, perché poi alla fine bisogna anche trovare il tempo per leggere certi lavori. Quanto l'attività giornalistica ha contribuito a costruire la scrittura, oltre che l'immaginario letterario, di Piero Chiara?
Bella domanda. Sicuramente l'attività giornalistica è stata una palestra fondamentale, e Chiara, diciamo, ha fatto esercizi di ogni tipo in questa palestra, perché è stato elzevirista, commentatore di costume, fondista politico, reporter, è stato esperto d'arte, anzi cominciò come paesaggista, come esperto d'arte, e persino cronista sportivo. Scrisse dai giornali più celebri, Corriere della Sera, ma troviamo la sua firma anche su almanacchi popolari, su bollettini aziendali. Ecco, e qui affina la sua capacità di cogliere in pochi tratti una figura, un carattere, questo spirito di osservazione è una qualità tra le più importanti della maniera di Chiara, che è stato uno scrittore, lo definirei sensuale, ma sensuale non pensando allo stereotipo, no, le donne, eccetera. Certo, c'è anche quel versante, naturalmente, sempre trattato in chiave molto, molto ironica, perché è un Eros sempre ripassato alla fiamma dell'umorismo, ma sensuale anche nel senso che riesce a tradurre nella sua narrativa proprio il portato dei sensi. Qualche ascoltatore sicuramente ricorderà un pezzo straordinario, brevissimo, straordinario, come Ti sento Giuditta, che racconta appunto degli odori che aleggiano sul lungo lago, il caffè appena tostato, il pane in una mattina di tanti anni fa.
Qual è il segreto di Chiara scrittore? Cos'è che ha scovato Chiara per poter accedere così naturalmente all'immaginario di tutti?
Ma forse si lega proprio a quello che dicevo. Chiara aveva questo straordinario rispetto nei confronti della, diciamo, della vita di uomini non illustri. Cerca lì le sue scintille, cioè nel materiale che è stato, se volete, anche più disprezzato, guardato anche con una certa indifferenza dalla grande intellettualità del Novecento. Lui va a cercare proprio il fuoco sotto la cenere, no? Va a vedere lo scarto tra quelli che sono gli istinti e i costumi imposti da una società, nella convinzione, no? Frase che sentiamo anche oggi ripetere spesso, una convinzione per cui da vicino nessuno è normale, ma potremmo dire per Chiara, visto da vicino, in realtà nessuno è innocente. Ogni armadio nella narrativa di Chiara nasconde uno scheletro. E sicuramente, certo, c'è l'umorismo, ma sicuramente Chiara non è, da questo punto di vista, uno scrittore rassicurante. Io stesso l'ho messo nel titolo del libro, l'ho intitolato Nel Golfo il Requieto, che è una citazione da Vittorio Sereni, tra l'altro una poesia di Sereni che, come si diceva prima, gli fu vicinissimo e che vorrebbe in qualche modo suggerire proprio questa idea di inquietudine che è tipica della narrativa di Chiara. C'è sempre, come dire, un retrogusto amaro, un senso della precarietà dell'esistenza, che veramente credo sia uno dei suoi talenti più importanti. E poi diciamo anche un'altra cosa: Chiara poi aveva un altro talento, che sapeva rimescolare il mazzo. Questo lo diceva anche un suo amico critico importante come Vigorelli. Diceva: Chiara gioca sempre magari con lo stesso mazzo, ma questa straordinaria capacità di trovare di volta in volta delle combinazioni originali, e in questo modo non gioca mai dei solitari.
Vado spesso da qui a Luino, e per la strada tra Varese e Luino, in una cascina che ho tra i boschi della Valcuvia, una vecchia costruzione, mezzo diroccata, circondata da prati, con un po' di frutteto inselvatichito intorno e molto bosco. Lì passo qualche volta la giornata, stando al camino della cucina, oppure di sopra, in una stanzetta con una inferriata che guarda tra le vigne. D'autunno sparo qualche tordo, ma solitamente ci sto proprio in ozio.
Nel Golfo Irrequieto ci riporta anche all'ambientazione lacustre. È stata determinante per il successo di Piero Chiara?
Beh, certo, sì, questo senz'altro. L'ambientazione, il lago Maggiore, ma anche le montagne, le valli alle spalle del lago Maggiore, lo stesso Canton Ticino, quello è un immaginario che si è imposto a livello italiano, anche internazionale, vorrei dire, perché Chiara ha avuto, soprattutto negli anni 70-80, grande successo a livello internazionale, è riuscito a creare una grande suggestione raccontando di questa piccola patria, e credo la cosa importante è riuscito a farlo senza populismo. Oggi è molto diffusa una nostalgia, no? I vecchi tempi, eccetera. Ecco, Chiara non racconta i vecchi tempi in chiave idillica, idealizzata, tanto è vero che non fu, soprattutto all'inizio, profeta in patria. Più di uno si sentì in qualche modo urtato da queste sue rappresentazioni, e quindi credo sia un grande insegnamento in questo tempo in cui troviamo tanti bozzettisti, appunto, che ci raccontano un'Italia, magari una Svizzera, che non c'è più, ma lo fanno forse in chiave troppo edulcorata. E poi non dimentichiamo, tra l'altro, che non c'è solo questo, perché Chiara ha raccontato appunto l'Italia, il Canton Ticino, la Svizzera, però ci sono pagine straordinarie, penso al Cappotto d'Astrakhan, per esempio, ambientato in Francia, Vedrò Singapore, ambientato a Trieste, ai confini orientali dell'Italia, ci sono dei racconti americani. Nel libro ho scritto un saggio che si intitola Da Cannero ai Caraibi, per raccontare un po' l'altrove in Chiara, che è stato anche uno straordinario viaggiatore, ma poi alla fine nelle sue storie si ritorna al caffè, nei caffè di una volta, che sono un luogo topico della narrativa di Chiara, che funzionano diciamo come tribunale e accademia al tempo stesso, in cui si rincorrono verità, bugie, esperienze straordinarie in cui i giovani si formano, magari tra un colpo di stecca, una mano con le carte, eccetera, all'arte appunto del raccontare. Non è un caso, credo che Chiara sia uno degli scrittori preferiti di un cantautore come Paolo Conte.
Mauro Novelli, il suo libro passa in rassegna anche alcune opere di Piero Chiara. Qual è stato, secondo lei, il suo vertice?
Ah, questo è difficile. Se guardiamo ai racconti, io penso ai racconti dell'uovo a cianuro, delle corna del diavolo, tra l'altro dove ci sono pagine straordinarie, come vi dicevo, sulla Svizzera. Come romanzi, ma forse lo stesso Piatto piange, anche se la spartizione, la storia di queste tre sorelle zitelle nel Luino degli anni 30, le sorelle Tettamanzi, è diventata anche un punto di riferimento per tanti scrittori, penso per esempio ad Andrea Vitali, no? Che scrivendo La signorina Tecla Manzi, un suo romanzo, ne ha scritto una specie di aggiornamento, una sorta di parodia. Però vorrei anche, così per dare qualche indicazione un po' più particolare, un po' meno ovvia, vorrei ricordare anche i racconti di Le avventure di Pierino al mercato di Luino, che sono uno dei, secondo me, 1980, uno dei libri per l'infanzia più belli che siano stati scritti nel secondo Novecento e che credo possa affascinare, se non è capitato loro di leggerlo, anche molti ascoltatori, perché mettono in scena appunto un'infanzia molto scapestrata nella Luino, sul Lago Maggiore, nel primo Novecento.
È possibile ricostruire una direzione di viaggio nel lavoro così multiforme di Piero Chiara?
Ah sì, una direzione senz'altro, anche se Chiara era un autore del tutto e anche un uomo, tutto alieno da dogmi, da ideologie, un antifascista di stampo proprio liberale, fu poi tra l'altro attivo anche a lungo nel Partito Liberale. Però ecco, se dovessimo trovare un'invariante, sta da un lato nel fatto di non parlare del proprio tempo, non parlare del presente. Chiara scava sempre un po' all'indietro, qualche anno indietro, appunto soprattutto in quella nicchia, gli anni 20, 30, fino agli anni 40, ma mai sul presente. E tutto questo viene trattato con questa sorta di andirivieni fra ironia e affetto, che veramente è una cifra sua, no? C'è questo amore per la materialità della vita, questa amarezza di fondo a cui accennavo prima, e naturalmente anche questa rappresentazione, chiamiamolo, dello scandalo, no? Perché rappresenta una provincia che è una provincia molto diversa da quella di oggi, una provincia che era proprio antropologicamente diversa dalle città, un mondo che credeva, che crede, ma appunto dovremmo dire credeva nel bene e nel male, e per un narratore ovviamente questo è un grande vantaggio.
Con il passare degli anni la critica si disamorò un poco dei lavori di Piero Chiara. Da che cosa dipese? Forse proprio da questo suo essere disancorato dal presente.
Ma no, questo non credo tanto, perché c'è questo gusto anche oggi, no? Quanti romanzi leggiamo che hanno un che di esotico, che ci riportano in un tempo che è appena trascorso, no? Le ceneri ancora calde. Credo due sono stati gli elementi che hanno determinato questo disamoramento, come lo definiva giustamente, soprattutto negli anni 70, direi. Uno il cinema, perché il cinema, insomma, si agganciò a quelle che sono le opere di Chiara, soprattutto nel momento in cui Chiara cominciò a vendere qualcosa come 200, 300, arrivò a 400.000 copie, mezzo milione di copie, con Una spina nel cuore, con Vedrò Singapore. Abbiamo dei capolavori tratti dalle opere di Chiara, secondo me in particolare Venga a prendere un caffè da noi, di Lattuada, con un Ugo Tognazzi indimenticabile, un capolavoro. Però abbiamo anche parecchi film andanti, no? Quei film, quelle commedie scollacciate anni 70, anche quello che venne tratto dal Piatto piange. È vero che oggi spesso vengono recuperati dai cinefili, ma insomma, diciamo che questo determinò anche degli equivoci, perché mentre nei suoi libri Chiara si ferma sempre sulle soglie dell'alcova, non entra mai, lascia, no, intatti tutti i poteri dell'immaginazione, questi film invece fanno qualche passo in più. E poi anche, diciamo, un secondo elemento dato proprio da questo successo. In Italia esiste quasi una proporzione inversa, per cui se hai un successo enorme, ecco che immediatamente mi insospettisco. Oggi siamo, credo, in una stagione decisamente diversa, più propizia anche a riconsiderare. Chiara, nessuno si sogna di alzare il sopracciglio di fronte alle commedie frizzanti di Andrea Vitali, e nessuno si è sognato di alzare il sopracciglio di fronte, per esempio, ai romanzi di Camilleri che in qualche modo ne aggiorna la maniera, perché se ci pensate ci sono tanti elementi in comune: una rappresentazione della provincia, un'irrisione nei confronti degli ipocriti, il comico, un certo eros sorridente, il gusto delle voci, le dicerie nel paese e naturalmente gli schemi di giallo, che sono già fondamentali nella narrativa di Chiara. Chiara che, concludo, continua, e questo va ricordato, a essere molto amato dai lettori, tanto è vero che quest'anno Mondadori ha ristampato tutte le sue opere principali negli Oscar in una Uniform Edition che sta avendo un grande successo.
vivo qui, leggo pochissimo, specialmente non leggo i giornali, non vado al cinema. Un po' per pigrizia, un po' perché non mi interessa di vedere lontano. Mi basta vedere vicino, intorno a me, dentro di me. In fondo, il libro che io leggo di più è la mia memoria. Mi è sempre piaciuto raccontare agli amici i casi della mia vita. Ed è proprio su questi casi che io ritorno per trovare la materia dei miei libri.
Torniamo al rapporto di Piero Chiara con il cinema, perché va un po' raccontato in realtà. Molti suoi libri ebbero un enorme successo anche di cassetta, però il rapporto di Chiara con il cinema non fu così diretto come si potrebbe immaginare a posteriori.
No, no. Tra l'altro, Chiara, a differenza di tanti grandi intellettuali del Novecento che sono stati attivi e che sono stati spettatori appassionati al cinema, Chiara non aveva una particolare passione per il cinema, amava molto il teatro. Aveva una vera adorazione, soprattutto da ragazzo, per la fotografia, perché in quella gioventù scapestrata di cui vi dicevo, fu anche, a un certo punto, mollate le scuole, fu anche apprendista fotografo a Milano, e aveva una specie di adorazione, insomma, per queste cose. Il cinema no, il cinema meno. Il cinema poi si interessa a sua volta a Chiara, come vi dicevo, soprattutto dopo i grandi successi degli anni 60 e 70. Quando chiedevano a Chiara, ma insomma, questi film tratti dalle tue opere non sono tutti all'altezza, lui alzava le spalle e diceva, beh, insomma, è come quando vendi un cavallo, puoi sperare che il padrone poi lo tratti bene, ma non puoi certo essere tu a occupartene in prima persona. Anche se a un certo punto, verso soprattutto la metà, fine anni 70, cominciò a essere sempre più attivo anche come sceneggiatore, e a un certo punto vagheggiò di diventare addirittura regista, di girare un film a modo suo, ma non realizzò mai questo proposito, anche se fu coinvolto da tanti registi importanti. In particolare vorrei ricordare Federico Fellini, ci fu un'amicizia importante tra Federico Fellini e Chiara, e Fellini finì col coinvolgere Chiara anche intorno al Casanova, perché Chiara, tra le varie cose, è stato uno dei straordinari casanovisti, esperti di Casanova degli anni 60 e 70, e Fellini quindi lo chiamò nel momento in cui si trovò a girare un film sulle opere di questo avventuriero veneziano.
E allora ricordiamo che il celebre Meridiano Mondadori dedicato a Casanova fu curato proprio da Piero Chiara.
Esattamente così, da Piero Chiara e Federico Roncoroni, e consiglio davvero a tutti, sono pochi i libri che possiamo leggere del Settecento, come dire, con quella freschezza, con quella naturalezza, e veramente L'Histoire de ma vie, perché poi Casanova l'ha scrisse in francese, è un libro ancora oggi straordinariamente godibile, un meraviglioso caleidoscopio in cui passa un po' tutta la vita, anche la vita quotidiana di questa Europa del Settecento.
Nel Golfo Irrequieto è anche un libro molto personale. Che cosa deve Mauro Novelli a Piero Chiara?
Questa è una domanda un po' difficile, naturalmente, perché io, il mio incontro con Piero Chiara fu addirittura alle scuole elementari, proprio grazie a quel libro cui accennavo prima, Le avventure di Pierino al mercato di Luino, e poi ne ho sempre apprezzato quel garbo un po' sornione e anche quell'atteggiamento, possiamo dire, traspare nelle sue opere nei confronti della vita, cioè da un lato questa passione sfrenata anche della vita nella sua materialità, ma dall'altro anche quel certo distacco, quel certo retrogusto amaro.
Mauro Novelli, grazie, grazie mille di essere stato oggi con noi.
Grazie, grazie a voi.
Mauro Novelli, autore di Nel Golfo Irrequieto, la narrativa di Piero Chiara, un libro appena pubblicato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.